Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria. E parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne. Una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Prego, Alessandra.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. Gesù fa fare agli Apostoli un'esperienza unica e indimenticabile che deve rimanere viva nella loro mente, nel loro cuore, per i giorni difficili che verranno e per testimoniare Gesù dopo la risurrezione. I discepoli sul monte vedono Gesù nella sua bellezza originaria, con la luce che viene da Dio. E lo vedono parlare con Mosè e con Elia di ciò che avverrà a Gerusalemme. Dopo tutto questo, il Padre suggella questa esperienza con le parole che già aveva proclamato dal cielo nel giorno del battesimo di Gesù. Insomma, Dio Padre vuole che si ascolti suo figlio, solo così si può arrivare a lui. Non esiste esperienza religiosa al di fuori di questa relazione, è il Padre che lo dice. E da qui mi sorgono due domande. Che relazione esiste tra credere in Gesù e credere nelle sue parole? E l'uomo di oggi può ascoltare e vivere ancora le parole di Gesù o è arrivato a un punto in cui il suo animo è completamente incapace di accoglierlo?
Vedi, la fede in Gesù e la fede nella parola sono inseparabili. Bisogna credere in Gesù e nella sua parola. La risposta la dà a noi Gesù stesso nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo sesto. I giudei chiedono a Gesù: qual è l'opera di Dio che noi dobbiamo fare per essere a lui graditi? E Gesù cosa risponde? Che voi crediate in colui che egli ha mandato, che sono io. Cioè tutto quello che io vi dico è degno di fede perché viene dal Padre. E quindi parola e Gesù sono inseparabili. Quando alla fine del discorso, siamo sempre nel capitolo sesto di Giovanni, Gesù dice a Pietro e agli altri: ve ne volete andare anche voi? Cosa risponde San Pietro? Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Cioè noi crediamo in te perché tu hai parole di vita eterna. E quindi fede in Gesù e fede nella sua parola sono inseparabili. Poi c'è spazio per la fede, sempre c'è spazio per la fede in Cristo. Non per le capacità dell'uomo, ma per la grazia che dona il Signore. Noi possiamo credere per grazia, possiamo vivere per il Vangelo per grazia, nello Spirito Santo. L'uomo invece abbandonato alle sue forze non può fare questo. Occorre la grazia del cielo. Occorre la grazia di Dio e il Signore la grazia ce la dona. Il Signore ci dona la parola e la grazia per vivere la parola. Non ci dona una parola senza la grazia, ci dona la grazia e la parola. Tant'è vero che Gesù cosa dice? Chi mangia me vivrà per me. Quindi io ti do me stesso come tua vita e tu vivi per me. Prego. Dite Francesco.
Monsignore, Gesù e parola di Gesù sono inseparabili, ma dal brano che abbiamo appena letto, emerge che gli apostoli, pur vivendo con Gesù, non avevano compreso, la sua parola nella sua completezza, non avevano compreso quale fosse, la missione del Messia. E quindi se già per i discepoli che vivevano insieme a Gesù quotidianamente era difficile comprendere la parola, quanto è difficile per noi cristiani che non abbiamo Gesù presente in mezzo a noi?
No, ascolta, non fare l'errore, è chiaro, di pensare in modo un poco strano. Gli apostoli non avevano ricevuto lo Spirito Santo, è chiaro, no? Lo Spirito Santo è dopo la sua risurrezione. Noi invece riceviamo lo Spirito Santo e quindi noi abbiamo una responsabilità molto più grande. Perché noi abbiamo lo Spirito Santo che ci viene dato. Al momento del battesimo, noi riceviamo lo Spirito di figli adottivi, di figli di Dio. Siamo rigenerati, rinnovati, fatti corpo di Cristo, tempio vivo dello Spirito. Al momento del battesimo, ciò che gli Apostoli hanno avuto il giorno di Pentecoste, per noi avviene il giorno del battesimo, poi della cresima e degli altri sacramenti. Per cui noi abbiamo tutta la grazia di Dio che ci permette di comprendere Cristo e di vivere per Cristo. Perché senza la grazia di Dio tu non puoi fare nulla. Tutto noi possiamo per grazia del Signore. E la grazia è super abbondante perché il Padre non si è limitato in nulla. Dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo terzo. Che chi viene dall'alto dona lo spirito senza misura. Non è che tu vai con un misurino e lui te lo riempie di Spirito Santo. Tu riceverai lo Spirito Santo senza misura, senza limiti. Questa è la verità che va messa nel cuore. Salvo, sentiamo voi.
Signore, certo, noi riceviamo lo Spirito senza misura, però si è parlato anche in altre occasioni che questo Spirito noi lo riceviamo anche a mo' di granellino di senape. Abbiamo l'onere di farlo crescere in noi, di farlo maturare e portarlo a compimento. Quindi, come si spiega questa differenza tra lo Spirito che ci viene dato senza misura e la nostra incapacità poi di custodirlo e di farlo crescere senza misura?
Perché occorre la tua buona volontà. Senza la tua buona volontà non può il Signore operare dentro di te. Se tu glielo chiedi, lo Spirito ti aiuta, lo Spirito ti conforta. E tu vedi Gesù, cosa fa Gesù? Sempre chiede al Padre la pienezza dello Spirito, no? È con lo Spirito che il Padre gli dona ogni giorno, lui cammina. Lui va, però Gesù prega, sul monte, come tu trovi Gesù, che pregava. Chiara, sul monte, pregava. Invece noi molte volte non preghiamo, a volte passa un mese e ci ricordiamo che non esiste neanche Dio, no? Poi dopo, quando abbiamo bisogno di qualche grazia, ci ricordiamo che Dio esiste. Però per anni molte volte si vive senza Dio, no? Allora come fai tu a crescere nello spirito se ti dimentichi che Lui è la tua vita? E questo è il problema, no? Prego.
No, c'è anche un'altra cosa che noto, che molti dicono crediamo in Dio, però nel momento in cui questo credere in Dio si concretizza nella figura di Gesù Cristo, che ci chiede di abbandonare le nostre idee e di entrare nel mistero del suo pensiero che è scritto nel Vangelo, e allora lì va in frantumi un po' la mente e quindi quel credere in Dio diventa una credenza vuota. Quindi sì, la volontà che ci chiedeva poc'anzi, bene, ma questa volontà deve passare anche dall'adesione alla parola che noi leggiamo, ascoltiamo.
Vedi, quando si dice io credo in Dio, Dio non è separabile dalla parola. È chiaro? Io sono il Signore tuo Dio, no? E poi non avrai altro Dio fuori che me. Prima parola. Seconda parola, non nominare il nome di Dio invano. Terza parola, ricorda di santificare il giorno del sabato. Quarta parola, onora il padre e la madre. Quinta parola, non ammazzare. Sesta, non commettere adulterio. Settima, non rubare. Ottava, non dire falsa testimonianza. Non è decimo, non desiderare. Ora non si può separare Dio dalla parola. Noi invece separiamo Dio dalla parola, Cristo dalla parola, no? Ecco, San Pietro, che fede aveva in Cristo? Aveva una fede in Cristo, però senza la parola di Cristo. Tant'è vero, quando avviene la trasfigurazione? 6 giorni dopo, dice il testo, no, 6 giorni dopo. Quali sono questi 6 giorni? I giorni che intercorrono tra la rivelazione che Gesù fa di se stesso e la tentazione che fa Cristo, Gesù a Pietro. Quando Gesù dice io devo andare a Gerusalemme, cosa dice Pietro? Io mi opporrò a che questo avvenga. E Gesù cosa gli risponde? Via, vai dietro a me, Satana, perché tu mi sei d'inciampo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. No, il tuo messianismo è un messianismo umano, non divino. E quindi vai dietro a me, fai il discepolo, non fare il maestro. Chiaro? Il Padre cosa dice dalla nube? Ascolta lui, non ascoltare il mondo, perché lui ha la parola di verità, non il mondo. E tu ascolti lui e non ascoltare il mondo. Mosè ed Elia cosa dicono? Ascoltate lui, non ascoltate il mondo. Comprende, no? Mosè ed Elia, che sono la legge e i profeti, di chi parlano? Parlano di Gesù che a Gerusalemme sarebbe morto, è risorto pure anche, no? E quindi noi non possiamo separare Cristo dalla sua parola, né possiamo separare il Padre dalla sua parola, né possiamo separare lo Spirito Santo da Cristo e dal Padre. Questo è il nostro problema, noi separiamo, non uniamo. Sentiamo il signor Diacono cosa dice.
Buonasera padre. A proposito del fatto che Gesù manifesta, che Dio manifesta la sua identità all'uomo, qualche giorno fa ho avuto un dialogo con una persona che è un non credente. Allora, questa persona conveniva sul fatto che i modelli ideologici hanno fallito su tutti i fronti, su questo mondo. E lui mi obiettava che anche l'uomo nuovo annunciato dal cristianesimo, dice che tutti che si aspettavano non è uscito fuori, non si è imposto nella storia. Io ho replicato che il cristianesimo non è un modello ideologico e né un modello sociale nel quale ci si identifica. Ho detto il vero cristiano è frutto di un percorso personale nella volontà di Dio. Allora, mi domando, è questo che noi non manifestiamo al mondo? È questa non identità che noi non manifestiamo al mondo, per cui non siamo riconoscibili.
Quindi il problema non è della moltitudine, è di ogni singola persona. Perché questo tuo amico ha visto, diciamo, un cristiano, ma non ha visto un altro cristiano. E quindi ogni cristiano manifesta Cristo più o meno e più. Chi lo manifesta poco, chi non lo manifesta affatto, no. Però se tu vai a vedere la nostra storia, la storia del cristianesimo, no? E ci sono tutte le riforme sociali, sono partite tutte dal cristianesimo, dai cristiani. È chiaro, no? Non è che il cristianesimo è morto. Il cristianesimo però vive nel cuore di ogni singola persona. Come diceva Gesù, il regno di Dio non viene con la violenza, si dà l'attenzione. Che il regno di Dio è in mezzo a voi. Ora, quante persone vivono una moralità altissima anche oggi, però non fanno chiasso. E poiché non fanno chiasso non esistono, no? Però ti posso assicurare che ci sono tante di quelle persone che vivono un cristianesimo autentico, bello, santo, però non fanno chiasso. Non strombazzano, comprendono? Né affermano il loro cristianesimo con la violenza, come alcuni fanno con il non cristianesimo. Questo è il problema. Però devi sapere che il cristianesimo c'è e cambia la storia, cambia la famiglia, cambia la società, cambia tutto, perché un cristiano ti cambia radicalmente il mondo. Basta pensare a Papa Giovanni Paolo II, che cosa ha fatto? Ha cambiato il mondo. Però poiché l'ha cambiato il secolo scorso, ci siamo dimenticati di quello che lui ha fatto. Ecco perché noi vorremmo ecco, una classe, ecco, tutti compatti. No, il cristianesimo non è un esercito. Il cristianesimo è, diciamo, una massa che si muove, che travolge, è chiaro, però fatta di singole persone. Sono corpo di Cristo, però non tutti manifestano il corpo di Cristo. Sentiamo Don Francesco Petitto cosa fa questa sera.
Io veramente avevo altre due domande che mi collegavo a quello che avete detto, che se c'è tempo poi ve li farò dopo, perché ora parlando mi avete fatto venire in mente quei bei dialoghi che Gesù aveva con la Samaritana, con Nicodemo. E cioè, quando lui parlava, la natura, lo spirito di quest'uomini improvvisamente cambiava. Ecco, la Samaritana, che è additata da tutti come quella donna che cosa succede? Incontra Gesù e diventa ecco il cristiano che voi dite, cioè il cristiano che mostra, il messaggero. E allora vi chiedo, che cosa manca a noi oggi, oltretutto che siamo fatti corpo di Cristo, quindi che abbiamo ricevuto lo Spirito, eppure non abbiamo questa forza di essere messaggeri della salvezza, di questa grandiosità, di questo grande amore che Dio ha per l'uomo. Che cosa ci manca a noi?
Ti manca ciò che sto facendo Gesù questa sera? Che sta facendo Gesù questa sera? Perché sono sul monte queste persone? Gesù li sta aiutando a vivere di fede vera in lui, no? Li sta aiutando. E per aiutarli si trasfigura. Per aiutarli chiama Mosè e la legge, cioè Mosè ed Elia, in suo aiuto, e poi anche il Padre scende dal cielo, comprende? E si manifesta e chiede che cosa? Di credere in Cristo. di fidarsi di lui. È un aiuto formidabile, divino, che mi ha dato questa sera ai tre discepoli, no? E chiaro, noi cosa diamo ai nostri fratelli per aiutarli? Anche questo è il problema grave che noi abbiamo, no? Cosa facciamo per aiutare il nostro fratello a vivere la fede? Molte volte lo scoraggiamo. Quindi qui dobbiamo noi assumere la nostra responsabilità, che siamo di aiuto agli altri sempre. Se noi gli altri non li aiutiamo, si possono smarrire nella fede. San Paolo cosa fa? Aiuta i cristiani a rimanere nella fede. Questo fa San Paolo. Prima costruisce le comunità e poi li aiuta, li sostiene. Se noi non ci sosteniamo gli uni gli altri, noi cadiamo. Questo è un problema grave che abbiamo oggi noi. Dite salvo.
A proposito di San Paolo, Monsignore, mi è venuto in mente che lui dice questo: io non sono venuto a voi con la sapienza della parola, ma con la potenza della croce di Cristo, per non rendere vana la croce di Cristo. Quindi mi chiedo, siamo noi che rendiamo vana la croce di Cristo perché non sappiamo portare le nostre, quindi il mondo non vede la realtà. Vorremmo convincerlo con la sapienza, con le parole, quando invece non gli mostriamo la bellezza della croce, l'amore che c'è sulla croce.
Vedi, quello che voi dite è giusto, no? L'altro vede Cristo e si convince della verità di Cristo. San Paolo, come termine tra i Galati, ormai non mi dia più fastidio nessuno, perché? Perché io porto le stigme di Cristo nel mio corpo. Ormai sono crocifisso e io mi sono manifestato a voi da crocifisso, quindi non vi potevo dare di più per aiutare la vostra fede, chiaro? Ora, noi come aiutiamo la fede degli altri a che possa, diciamo, crescere, aumentare, portare frutti? Come la aiutiamo noi la fede? Questo è un problema che dobbiamo, ecco, mettere sul campo, no? Come aiutiamo noi la fede dei fratelli? Bisogna aiutarla. E ognuno deve essere di aiuto. Se noi non ci aiutiamo vicendevolmente, rischiamo di perderci o di pensarci soli. E quindi non abbiamo più influenza, che poi ci scoraggiamo anche noi. Chiaro? Qualcosa dobbiamo farla questa sera, no? Qualche decisione dobbiamo pure prenderla. Ditelo, Francesco.
Signore, perdonate, una domanda forse un po' esegetica, ma volevo capire, stasera nell'episodio si parla di questo sonno degli apostoli e poi questa oppressione dal sonno torna nell'orto degli ulivi. Che significato ha questo sonno degli apostoli, questa oppressione, essere oppressi?
Vedi, quando c'è il soprannaturale, tu sei quasi rapito in estasi, no? E quasi non comprendi quello che sta avvenendo. Poi lo comprenderai dopo, perché è troppo forte l'esperienza che tu stai vivendo, no? Tu pensi agli apostoli che sul monte vengono sconquassati da questa luce accecante che è la luce di Cristo, no? Chiaro. Cristo, ecco, sottrae un momento il corpo, prende, no? È come se il corpo si trasformasse in luce, la divinità coprisse il corpo. Abitualmente era il corpo che copriva la divinità, no? Adesso la divinità prende il sopravvento e copre il corpo per un istante. Tu che cosa vedi? Una luce mai vista prima. Marco aggiunge un particolare che negli altri Vangeli non esiste. E dice così Marco, una luce così bianca che nessun guacchiaio sulla terra riuscirebbe a produrre una cosa bianca come questa. Era qualcosa di indescrivibile, no? Allora pensa a questi poveri apostoli che si trovano dinanzi a un evento così straordinario, no? E si stordiscono, no? Poi la nube entra nella nube, cioè entrano in Dio, perché la nube è il segno di Dio, no? Quindi c'è uno sconvolgimento totale. Ecco perché loro poi sono San Pietro rimane così entusiasta di questo che sta vedendo e cosa dice? Facciamo tre tende e rimaniamo qui. Che poi questa è la più grande tentazione per Cristo, no? Rimanere sul monte e non andare a Gerusalemme, chiaro. E vedi quanti elementi che ci sono. Michele, dite voi.
Buonasera, Monsignore. Avrei più di una domanda. Comincio con una, poi possibilmente faccio l'altra. Mi ricollego immediatamente a questo evento di cui si sta parlando in questo momento con Don Francesco Volpi. E cioè, nel momento in cui entrano nella nube, i tre discepoli parla di paura, mentre in genere noi sappiamo che rispetto al Signore ci si rapporta con timore, non con paura. Vorrei capire qual è la differenza tra i due stati d'animo e come mai oggi entrambi questi sentimenti hanno lasciato spazio alla totale indifferenza verso il nostro Dio come se fosse un'entità astratta della quale non dobbiamo avere né l'uno né l'altro, cioè né timore né paura.
No, vedi, noi non abbiamo una fede oggi, no, retta nei confronti di Dio. Qui invece non si parla di fede, si parla di esperienza. Non esiste sulla terra un'esperienza simile in tutto l'Antico Testamento e un pochetto la vive San Paolo questa esperienza. Lui, San Paolo, cosa fa? Vedendo Cristo nella luce, viene accecato. E per 3 giorni resta senza vedere, tanto fu forte l'esperienza di Cristo nella luce, che lo accecò, no? Ecco, tu pensi agli apostoli sul monte, no? Furono anch'essi, diciamo, colpiti da questa luce, no? E quindi hanno, diciamo, questa paura, questo timore, questo terrore, tutto quello che tu vuoi, perché sono dinanzi a un evento mai esistito prima nella Scrittura Santa, no? È chiaro? Prima Dio si copriva sempre con la nube, Cristo invece si svela in tutta la sua divinità. Tu pensi che Mosè, quando chiese di vedere il volto di Dio, Dio gli rispose come? Nessuno può vedere Dio se non muore. Dichiarano, e quindi gli mostrò le spalle, ma non il volto. Ora Cristo invece mostra loro tutta la bellezza della sua divinità. E questo è lo straordinario che c'è sul monte, no? Poi il padre che sconvolge, che viene con la nube è il segno della presenza, gli apostoli vengono avvolti da Dio e in Dio ascoltano questa voce potente. Fate quello, Dio ha ascoltato, perché questo è il figlio mio, l'amato. Lui vi darà parole di verità, non dubitate mai di lui. Comprende dov'è il problema di questa sera. E questo è per aiutare i discepoli ad avere fede. Ecco che ritorna nuovamente la domanda, noi cosa facciamo per aiutare i nostri fratelli e noi stessi ad avere fede, a credere un po' di più? Cosa facciamo? Prego. Dite Michele.
Tante cose che collegando anche a quest'ultima domanda e anche quanto ascoltato in generale prima è quello che ha detto Don Francesco Petitto, circa i dialoghi di Gesù con coloro che incontrava. Noi abbiamo capito che la buona volontà è indispensabile per la crescita, ma da sola non basta, no? Senza la preghiera un'adeguata formazione, proprio perché, come avete detto, non possiamo separare Cristo dalla sua parola. In tutto ciò, quanto è importante la presenza di una santa guida spirituale nella nostra vita?
Vedi, la presenza è essenziale, però ognuno di noi deve comprendere che l'altro ha bisogno di essere aiutato da noi personalmente. Don Francesco Petito, che dite voi?
Vorremmo aiutare tutti, però vi chiedo, molte volte, ecco, noi, non molte volte, ogni giorno noi abbiamo questo incontro che la storia ci mette davanti agli occhi, che abbiamo delle relazioni, degli incontri. E allora vi chiedo, non è che magari andiamo con saggenterie, con presunzione, con supposizione, e l'altro, ecco, quello che avete detto voi, dice, chi incontrava Gesù vedeva questa meraviglia, vedeva questa luce, vedeva la gloria di Dio, perché lui la mostrava. Ora, lungi da noi avere questa presunzione, però voglio dire, nel momento che noi ci relazioniamo, il nostro interlocutore, il nostro fratello, che voi state dicendo che dobbiamo aiutare nella crescita della fede, dove rimane? Allora la domanda è questa: non è che noi scarseggiamo rispetto al fratello che incontriamo, nel senso che siamo inferiori come fede, o meglio, rispetto alla sua, che poi può essere la nostra o diversa. Cioè, siamo carenti noi nell'incontro.
No, tu ti presenti come sei, non ti puoi rivestire di ciò che non sei quando tu dialoghi. Comprendila la risposta. Cioè, se tu sei, diciamo, a livello 1, quando dialoghi, dialogherai a livello 1. Se sei a livello 2, parlerai a livello 2. Se sei a livello 100, parlerai a livello 100. Ma non puoi tu pensare che incontrando una persona ti elevi di livello da quello che tu sei abitualmente. E questo è il nostro errore, che noi pensiamo che la nostra parola di livello 1 possa convertire l'altro, comprendi come faceva Gesù, che era di livello infinito. E questa è la differenza tra noi e Cristo. Cristo livello infinito, noi fossimo a livello zero e non possiamo pretendere di essere a livello infinito come Cristo. È chiaro dove è il nostro problema. Quando tu ti presenti all'altro, ti presenti col tuo livello di fede, né ne puoi indossare un altro perché stai ragionando, che questo non lo puoi fare. Se tu cresci nella fede, cresci di livello. Se tu nella fede non cresci, rimani in quel livello, rimani. E da quel livello parli, agisci, operi, discuti, dialoghi, quello che tu vuoi fare. Gesù invece parlava sempre da un livello infinito che lui aveva dinanzi, aveva raggiunto, no? Comprende la differenza? Dite, Salvo.
Monsignore, a proposito di questo problema del livello, no? Noto che spesso anche nella fede cristiana, nelle omelie, nei messaggi che anche noi, diciamo, cristiani diamo al mondo, ci occupiamo spesso delle cose della terra e poco delle cose del cielo. Mi rifaccio al passaggio della seconda lettura che parla della trasfigurazione che avverrà per noi che crediamo in Cristo. San Paolo dice: noi la nostra cittadinanza non è sulla terra, quindi non pensate alle cose della terra, pensate alle cose del cielo. E dico questo messaggio anche contestualizzato nell'oggi così drammatico che stiamo vivendo e che stanno vivendo i nostri fratelli nella fede, in Ucraina in particolare, insomma, un po' tutte le cose cattive che ci sono nel mondo. E mi piacerebbe anche dare e nello stesso tempo sentire questo messaggio anche di livello più elevato e che non si concentri solo sul problema dell'energia, del grano che manca, del piatto di pasta, ecco.
Vedi, caro Salvo, il nostro problema è che parliamo dalla nostra natura. Se la natura cambia, il cuore cambia e la parola cambia. Se la natura non cambia, tu parli dalla natura che hai, è chiaro? Poiché noi abbiamo una natura non cristificata, tu non puoi parlare come natura cristificata. E vale per tutti questo, sai. Vale per me, per voi e per ogni altro. Gesù diceva: l'uomo parla di ciò che dal cuore sovrabbonda. Se Se la natura è di livello cristico 1, tu hai una parola cristica 1. Se la tua natura è di livello cristica 10, tu avrai una parola cristica 10. Tu non puoi pretendere che uno parli cristicamente da 100 quando è 1 come livello. E questo è il nostro problema. Ora, se noi siamo terra, di che cosa vuoi che parliamo? Di terra. Di che cosa ci preoccupiamo? Di terra. Mica ci preoccupiamo di Vangelo. Perché anche, vedi, c'è una risposta evangelica alla guerra e c'è una risposta pagana. Sono due risposte. È chiaro questo, no? Ora, se tu sei pagano, dai una risposta pagana. Se sei cristiano, dai una risposta cristiana. Gesù, quando gli mostrano guerra, dietro la risposta cristiana, no? Se la sciolgo di figlie, comprendi che tu vuoi dire no? È una risposta, però lui aveva a livello infinito, ti ho detto, no? Mentre Pietro nell'orto degli olivi cosa fece? Che risposta diede Pietro all'orto degli olivi? Una risposta pagana. Prese la spada e tagliò l'orecchio a Marco, no? E Gesù così si rimette la spada nel fodero. Perché chi di spada ferisce, di spada perisce, no? Risposta, ecco, pagana o risposta cristiana? Chiara che pensa di queste cose?
Sono cose molto alte che a volte non riusciamo a comprendere. Mi veniva in mente la paura degli apostoli e la nostra paura oggi davanti a certe cose che non riusciamo a spiegarci. Ecco, gli apostoli avevano paura perché non comprendevano, non avevano lo Spirito Santo. Oggi neanche noi, a quanto abbiamo imparato da lei, lo Spirito Santo ne abbiamo poco perché lo facciamo fruttare poco, però ecco la nostra paura oggi che, di che sintomo, quale sintomo nasconde?
Ci vuole qualcuno che dica, come diceva Gesù agli apostoli, non temete, sono io. Non temete, ci sono io. Non temete, non abbiate paura, ci sono io. È chiaro, no? Tante volte Gesù nel Vangelo dice, non abbiate paura, ci sono io. E quindi se c'è Lui, chi è contro di noi? Nessuno. San Paolo cosa diceva nella lettera ai Romani? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ci può separare qualcuno dall'amore di Dio? Nessuno. Né morte né vita ci può separare. Perché Dio è con noi. Questa è una verità che va messa nel cuore. Non abbiate paura, io sono con voi. Tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E qui dobbiamo avere noi questa certezza che Dio è con noi. Alessandra, siete convinta voi?
Sì, sono convinta. Ecco, stavo pensando che cerchiamo sempre le risposte al di fuori di questa relazione con Dio, cioè sia le risposte quelle grandi che quelle piccole. Ecco, pensavo anche i bisogni che l'altro ci esprime, no? Gli altri ci vengono incontro con dei bisogni. Come si fa a sapere se rispondere a quel bisogno e in che modo? Lo Spirito Santo lo sa, noi co come possiamo chiedere allo Spirito di aiutarci in questa direzione?
Anche qui dobbiamo noi crescere nello spirito. Non è che noi abbiamo, diciamo, ecco, questa potestà di avere sempre una risposta dello spirito se non cresciamo in lui, no? Perché anche se lo spirito ci dona la risposta non la comprendiamo noi. E quindi lasciamo vincere la carne anziché lasciare vincere lo spirito, no? Ecco perché la nostra crescita è necessaria. Per gli apostoli attualmente come vivono? Vivono la fede misera, no? E quindi la loro risposta è misera. Quando poi loro saranno colmati di Spirito Santo, in loro lo Spirito Santo traboccherà. Che risposte avranno? Avranno risposte piene di Spirito Santo. Su questo dovremmo convincerci noi tutti questa sera, no? Che dobbiamo alzare il livello della nostra frequentazione con lo Spirito. Don Petit, avete una domanda per caso?
Caso no, la domanda ce l'ho e vi chiedo una risposta perché facendo un compendio, un sunto di quello che avete detto, ma me lo faccio per me, che avete detto che la parola e la grazia sono inseparabili, che devono andare insieme, che noi cristiani siamo non ricchi, straricchi di spirito, perché Gesù ce lo dona in sovrabbondanza. E allora, ritornando nella mia ignoranza, vi chiedo, e allora perché con tutta questa abbondanza abbiamo la difficoltà di vedere nella bellezza di questa pagina del Vangelo questa comunione grande di processione della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito, e di noi che siamo inseriti in questa comunione. Nonostante questa abbondanza di doni, abbiamo questa difficoltà, non riusciamo a inserirci in questa comunione. Perché?
Perché non cresciamo, non cresciamo. Ti faccio un esempio, no? Tu ricevi la prima comunione, poi fai passare 20 anni e quando ti sposi ti fai un'altra volta, ricevi un'altra volta l'Eucaristia, no? Che vita spirituale puoi avere tu? La domenica non vai a messa, che vita spirituale puoi avere tu? Non puoi avere vita spirituale, no? Che non cresci, non ti nutri di Dio, no? Se tu di Dio non ti nutri, come fai a crescere in Dio? Tu ti nutri di Cristo e cresci in Cristo, ti nutri di Spirito Santo e cresci nello Spirito Santo, ti nutri del Padre e cresci nel Padre. Se tu non ti nutri, come fai tu a crescere? È come quando tu metti al mondo un bambino, no? E poi lo lasci morire di fame. Che fa il bambino? Poi muore. Molte volte noi siamo morti spiritualmente, quindi come facciamo ad entrare in questo mistero? Dobbiamo crescere. Livello 0, livello 100. Gesù è il livello infinito. Obiettate, prego.
L'obiezione è questa, è che vi chiedo conforto. E allora vuol dire, ritornando sempre nella relazione umana e cristiana, perché noi abbiamo l'obbligo di mostrare la bellezza. Quindi nelle nostre relazioni noi siamo obbligate, ci state dicendo, a mostrare la bellezza.
Però se non cresci, che bellezza puoi mostrare? È tutto sulla crescita. Gesù cosa fa? Prende questi discepoli che sono a livello zero e con fino alla Pentecoste te li porta a livello 1000, no? Poi prendi questo livello 1000 e te lo porta a 2000. È chiaro? Ora, se noi non facciamo nulla per elevarci, che vuoi pretendere di mostrare Cristo tu con la sua bellezza? La puoi mostrare, perché siamo ancora in fasce molte volte. E quindi occorre che noi cresciamo. Un albero quando mostra la sua bellezza? Ma certamente quando è nel seme. Mostra la sua bellezza quando cresce. Ora, se noi non cresciamo, Che puoi sperare tu da un cristiano che non cresce? Non cresce e basta. Se tu non ti nutri di Dio, non puoi crescere in Dio. E se non ti nutri di Cristo, non puoi crescere in Cristo. E se non ti nutri di Spirito Santo, non puoi crescere nello Spirito Santo. Neanche nella Vergine Maria puoi crescere se non ti nutri di lei ogni giorno, del suo amore, della sua bellezza. Chiaro, Don Francesco. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a crescere nel Signore. E allora mostreremo il Signore, che cresciamo in Lui, anche perché siamo suo corpo, sua vita, e quindi dobbiamo crescere. Un falcio, se non cresce, cosa mostra della bellezza della vita? Niente. Invece cresce e mostra la bellezza. Questa è la nostra condizione. Adesso chiudiamo perché l'ora è venuta e quando l'ora arriva dobbiamo chiudere. Ringraziamo la Vergine Maria, cresciamo in lei, lei cresce in noi e mostriamo anche la sua bellezza, perché anche se vogliamo mostrare la bellezza della Vergine Maria dobbiamo crescere in lei. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.